Era una serata tetra e fredda e cadeva una pioggerellina fitta. Mentre arrancavamo attraverso i campi bui e silenziosi, conversando a bassa voce e chiedendoci se stavamo andando nella giusta direzione oppure no. Pensavamo alla nostra confortevole barchetta, con la luce che filtrava attraverso il tendone ben teso, a Harris e Montmorency, alla bottiglia di whisky, e non desideravamo altro che di arrivare. Ci immaginavamo già la scena di noi due all'arrivo, stanchi e leggermente affamati, il fiume cupo e gli alberi informi e la nostra cara barca come una gigantesca lucciola così confortevole, calda e allegra. Pregustavamo già il piacere di una cenetta a base di carne fredda, di passarci tozzi di pane, potevamo sentire l'allegro tintinnio dei coltelli, le voci e le risate che riempivano lo spazio della barca e traboccavano nelle tenebre, e affrettammo il passo per trasformare quella visione in realtà. Infine arrivammo all'alzaia e ci sentimmo felici, perché fino a quel momento non eravamo stati sicuri di aver imboccato la direzione che portava il fiume. E quando si è stanchi e si vuole andare a dormire, dubbi di questo genere sono fonte di gravi preoccupazioni. Superammo Sheep Lake mentre l'orologio del campanile suonava un quarto a mezzanotte, e a quel punto George disse sopra pensiero: «Non ti ricordi per caso qual era l'isola, vero?»
«No»,
risposi io diventando pensierosa a mia volta, «non lo ricordo. Quante ce n'erano?»
«Solo quattro», rispose George. «Non ci sono problemi se lui è sveglio».
«E se dormisse?» indagai, ma entrambi decidemmo di non abbandonarci a un simile corso di pensieri. Arrivati davanti alla prima isola, chiamammo a gran voce, senza ottenere alcuna risposta. Passammo quindi alla seconda isola, riprovammo a chiamare, ma il risultato non cambiò.
«Oh, adesso ricordo», disse George, «è la terza».
E corremmo speranzosi verso la terza isola e chiamammo. Nessuna risposta. La situazione si stava facendo seria. Ormai era passata la mezzanotte. Gli alberghi di Sheep Lake e di Henley dovevano essere affollati e non potevamo andare in giro a bussare alle porte delle villette e delle fattorie nel cuore della notte per chiedere se affittavano stanze. George suggerì di tornare a Henley e aggredire un poliziotto in modo da ottenere alloggio per la notte in guardina. Ma poi ci assalì un dubbio. E se avesse reagito picchiandoci e rifiutandosi di portarci dentro? Non potevamo trascorrere la notte aggredendo poliziotti. Inoltre non volevamo esagerare e restare dentro per 6 mesi. Disperati provammo quella che nell'oscurità sembrava la quarta isola, ma senza ottenere miglior risultato. Adesso la pioggia scendeva più fitta e aveva l'aria di voler continuare. Eravamo bagnati fino alle ossa e ci sentivamo infreddoliti e infelici. Cominciammo a domandarci se le isole erano davvero solo quattro, se vi eravamo realmente arrivati, oppure se ci trovavamo a un miglio da dove avremmo dovuto essere, o addirittura nel punto sbagliato del fiume. Tutto sembrava così strano e diverso nell'oscurità. Cominciamo anche a capire le sofferenze degli agnelli sperduti nel bosco. Quando ormai avevamo perduto ogni speranza, sì, lo so che nei romanzi e nelle favole è sempre questo il punto in cui succede qualcosa, ma io non posso farci niente. Quando ho cominciato a scrivere questo libro, ho preso la decisione di attenermi sempre alla pura verità, e così farò, anche a costo di dover ricorrere a frasi trite. Fu proprio quando avevamo perduto ogni speranza. E quindi lo devo proprio dire. Proprio quando avevamo perduto ogni speranza, dunque, intravidi un po' più in basso uno strano e misterioso bagliore che baluginava tra gli alberi sulla riva opposta. Per un istante pensai ai fantasmi. Era una luce così tremula e misteriosa. Ma un istante dopo mi balenò nella mente l'idea che si trattasse della nostra barca e lanciai un urlo che fece sobbalzare la notte stessa nel suo giaciglio. Restammo in attesa, trattenendo il respiro per un istante, e poi, oh, sublime musica delle tenebre! Sentimmo Montmorency che abbaiava in risposta. Cominciamo a gridare così forte da destare anche i 7 dormienti. Non sono mai riuscito a capire perché si debba fare più rumore per svegliare 7 dormienti che non per svegliarne uno. E dopo un'attesa che a noi sembrò durare un'ora, ma che in realtà dovette essere di 5 minuti, vedemmo la barca illuminata avanzare lentamente nell'oscurità e udimmo la voce assonnata di Harris chiederci dove eravamo. C'era qualcosa di strano in Harris, più strano di una normale stanchezza. Accostò la barca a un punto della riva dove non ci sarebbe mai stato possibile imbarcarci e si addormentò immediatamente. Furono necessari molte urla e molti strepiti per risvegliarlo e farlo tornare alla realtà. Alla fine vi riuscimmo e salimmo felicemente a bordo. Harris, notammo subito, aveva un'aria triste. Sembrava che avesse passato qualche guaio. Quando gli domandammo se era successo qualcosa, lui rispose: «I cigni!» A quanto sembrava, avevamo ormeggiato nei pressi di un nido di cigni. E subito dopo che George e io ce n'eravamo andati, la femmina, rincasando, aveva protestato vivamente. Harris era riuscito a scacciarla, ma lei si era allontanata soltanto per andare a chiamare il suo compagno. Harris disse di aver dovuto sostenere una vera e propria lotta con quei cigni, ma il coraggio e l'abilità alla fine avevano avuto la meglio ed era riuscito a sconfiggerli. Mezz'ora più tardi i due erano di ritorno con altri 18 amici. Deve essere stata una battaglia terribile, a quanto potevamo giudicare dal racconto di Harris. I cigni avevano cercato di trascinare lui e Montmorency fuori della barca per affogarli, ma Harris si era difeso da eroe per ben 4 ore ferendoli, e infatti si erano tutti allontanati per andare a morire altrove.
«Quanti hai detto che erano quei cigni?» domandò George.
32, rispose Harris con voce assonnata.
«Ma se hai appena detto 18, ribatté George.
«No, non è vero», farfugliò Harris. «Ho detto 12. Credi che non sappia contare?» Non riuscimmo mai a conoscere la verità su quei cigni. L'indomani mattina interrogammo Harris sull'argomento e la sua risposta fu: «Di quali cigni state parlando?» E sembrava convinto che io e George avessimo sognato. Oh, che bello trovarsi al sicuro sulla barca dopo tutte le vicissitudini e le paure. Consumammo una lauta cena, George ed io, e ci saremmo concessi volentieri un bicchierino se fossimo riusciti a trovare la bottiglia di whisky. Ma non fu possibile. Domandammo a Harris che ne avesse fatto, ma lui non sembrava nemmeno capire di cosa stessimo parlando. Montmorency aveva l'aria di saperne qualcosa, ma non disse niente. Dormii bene quella notte e avrei dormito ancora meglio se non fosse stato per Harris. Ho la vaga impressione di essere stato svegliato una decina di volte da Harris, che vagava per la barca con la lanterna alla ricerca dei suoi abiti. Non trovò pace fino all'alba. Ci svegliò 2 volte per vedere se ci eravamo sdraiati sui suoi calzoni. La seconda volta George uscì dai gangheri.
«Si può sapere che cosa te ne vuoi fare dei calzoni nel cuore della notte?» disse indignato. «Perché non ti corichi anche tu e non cerchi di dormire?»
Al mio successivo risveglio trovai Harris in preda a una grande agitazione, perché aveva perso le calze. E il mio ultimo incerto ricordo di quella notte è di essere stato fatto rotolare su di un fianco, mentre Harris borbottava qualcosa a proposito di un ombrello misteriosamente scomparso. L'indomani mattina ci svegliammo tardi e per espresso desiderio di Harris condividemmo una colazione frugale senza le cornie. Poi riassettammo e riordinammo ogni cosa, una fatica che non aveva mai fine e che cominciava a chiarirmi piuttosto bene un problema che mi ero posto spesso, e cioè come inganna il tempo una donna che abbia una sola casa affidata alle sue cure. E alle 10 circa partimmo per quella che sarebbe stata un'intera giornata di navigazione. Stabilimmo di metterci ai remi dopo tanto rimorchio e Harris decise che la sistemazione migliore sarebbe stata quella che vedeva me e George ai remi e lui al timone. L'idea non mi piaceva affatto. Dissi che secondo me Harris avrebbe dato prova di un maggiore spirito di solidarietà se avesse proposto di mettersi ai remi insieme a George, lasciando che io riposassi un po'. Avevo l'impressione che in quel viaggio stessi facendo più della mia giusta parte di lavoro e cominciavo ad essere molto suscettibile al riguardo. Io ho sempre l'impressione di fare molto più lavoro del dovuto. Non che sia contrario al lavoro, intendiamoci. Il lavoro mi piace, mi affascina. Posso starmene seduto a guardarlo per ore. Adoro tenermelo vicino. L'idea di liberarmene quasi mi spezza il cuore. Non ho mai troppo lavoro. Accumularlo è quasi diventata una passione. Il mio studio ne è così pieno ormai che difficilmente si potrebbe trovare spazio per metterne ancora.
E tra poco dovrò ingrandire la casa. E sono anche meticoloso con il mio lavoro.
Figuratevi che parte del lavoro che ho nel mio studio ora è in mio possesso già da molti anni e non c'è sopra nemmeno una dittata. Sono molto orgoglioso del mio lavoro. Di tanto in tanto lo tiro fuori e lo spolvero. Nessuno mantiene il lavoro in uno stato di conservazione migliore. Ma sebbene brami il lavoro, devo pur tuttavia essere sincero. Non chiedo mai più della parte che mi spetta. E ciò nonostante mi viene affibbiato senza che l'abbia richiesto.
Perlomeno così mi sembra. E la cosa mi preoccupa. George dice che secondo lui non me ne devo fare un cruccio. Pensa che sia soltanto la mia natura esageratamente scrupolosa a farmi temere di aver più del dovuto e che in verità non ho nemmeno la metà di quello che dovrei avere.
Ma sospetto che lo dica per consolarmi.
In barca, l'ho sempre notato, ogni membro dell'equipaggio ha la fissazione di fare tutto lui. Secondo Harris, per esempio, lui era stato il solo a lavorare, mentre io e George avevamo pesato sulle sue spalle. George, d'altra parte, si faceva beffe dell'idea che Harris avesse fatto qualcosa oltre mangiare e dormire e aveva la ferma convinzione di essere stato lui, George, a svolgere tutte le incombenze importanti sulla barca. Disse che non gli era mai capitato di viaggiare con un paio di scansafatiche come me e Harris.
Questo divertì Harris. Ma senti un po' il vecchio George che parla di lavoro. Sghignazzò. E pensare che gliene basterebbe mezz'ora per ucciderlo. Hai mai visto George lavorare? Aggiunse rivolto a me. E convenni con Harris che non avevo mai visto niente del genere. Certamente non da quando eravamo partiti per quel viaggio.
«Beh, non capisco proprio che cosa ne sappia tu di lavoro»,
ribatté George diretto a Harris.
«Perché mi venga un colpo se non hai dormito praticamente sempre. Hai mai visto Harris sveglio eccetto all'ora dei pasti?» mi domandò.
L'amore per la verità mi costrinse ad appoggiare George. La presenza di Harris in barca non era stata di grande utilità per quanto riguardava il lavoro fin dal principio.
«Bene, all'inferno!» «Comunque ho fatto più DJ», replicò Harris. «Beh, difficilmente avresti potuto fare di meno», disse George.
«Penso che Jay creda di essere il passeggero», continuò Harris. E quella era la gratitudine che mi dimostravano per aver portato loro e quella barca della malora fino a Kingston e per aver diretto e gestito ogni cosa in loro vece ed essermi preso cura di loro e aver faticato come uno schiavo. Così va il mondo. Risolvemmo l'attuale difficoltà stabilendo che Harris e George avrebbero remato fin oltre Reading e che da quel punto in poi io avrei rimorchiato. Rimorchiare una barca pesante contro una corrente impetuosa presenta poche attrattive ormai ai miei occhi. Ci fu un'epoca molto tempo fa in cui reclamavo per me il lavoro più ingrato, ma adesso preferisco lasciare qualche opportunità ai giovani. Noto che nella maggior parte dei casi i veterani del fiume dimostrano altrettanta modestia quando ci sono faticosi rimorchi da fare. Si riconosce sempre il veterano dal modo in cui si adagia sui cuscini a poppa e incoraggia i rematori narrando loro aneddoti sulle gesta meravigliose che ha compiuto nella stagione precedente.
«La chiamate fatica, quella che state facendo?» dice strascicando la voce tra una compiaciuta boccata di fumo e l'altra,
rivolgendosi ai due sudati novellini che stanno remando controcorrente da un'ora e mezzo.
«E pensare che Jim Biffles, Jack ed io la scorsa stagione abbiamo remato da Marlow a Goring in un pomeriggio senza nemmeno una sosta. Te lo ricordi, Jack?»
Jack, che si è fatto un giaciglio a prua con tutte le coperte e i soprabiti disponibili e che è rimasto lì a dormire per le ultime 2 ore, si sveglia a mezzo sentendosi interpellare e ricorda ogni particolare di quell'episodio. Ricorda inoltre che la corrente contraria era particolarmente impetuosa lungo tutto il tragitto e che soffiava forte il vento.
«Circa 34 miglia, credo, devono essere», dice il primo veterano sistemando un altro cuscino sotto la testa. «No, no, non esagerare, Tom», mormora Jack in tono di rimprovero. «33 al massimo».
E Jack e Tom, piuttosto esausti dallo sforzo della conversazione, cadono addormentati un'altra volta. E i due ingenui giovanotti ai remi si sentono abbastanza fieri di portare in barca 2 rematori d'eccezione come Jack e Tom e arrancano più che mai. Quando ero giovane ascoltavo racconti del genere dei compagni più anziani e me ne stavo tutto orecchi, bevevo ogni sillaba, inghiottivo ogni parola e ne chiedevo degli altri. Ma la nuova generazione, a quanto sembra, non ha più la fede semplice dei vecchi tempi. Noi, George, Harris e io, prendemmo a bordo un pivellino la scorsa stagione e gli servimmo le solite frottole sulle eccezionali imprese compiute prima di incontrarlo. Prima il repertorio classico o le bugie tradizionali che da anni vengono raccontate da ogni navigatore e poi altri 7 episodi interamente originali inventati da noi, compresa una storia piuttosto realistica liberamente tratta da un'avventura quasi vera capitata in circostanze un po' diverse ad alcuni nostri amici alcuni anni or sono. Una storia che anche un bambino avrebbe potuto bere senza restarne danneggiato. Ma il giovanotto si fece beffe di noi e pretese che ripetessimo su 2 piedi le prodezze raccontate e si disse pronto a scommettere 10 contro 1 che non ne saremmo stati capaci. Quella mattina parlammo delle nostre esperienze di canottaggio e ci raccontammo episodi sui nostri primi passi nell'arte di vogare. Il mio primo ricordo in fatto di barche si riferisce a quando 5 di noi, dopo aver pagato 3 pence a testa per noleggiare uno scafo dalla strana forma sul lago del Regent's Park, finimmo per andarci ad asciugare nella casupola del guardiano del parco. In seguito, ormai contagiato dalla passione per l'acqua, feci un gran numero di uscite in zattera nei laghetti delle cave dei sobborghi, uno sport più interessante ed eccitante di quanto si possa immaginare, soprattutto quando ci si trova nel mezzo dello stagno e sulla riva appare all'improvviso, brandendo un grosso bastone, il proprietario del materiale con cui è stata costruita l'imbarcazione. La prima sensazione che si prova, vedendo quel gentiluomo, chissà perché, è di non sentirsi all'altezza della sua compagnia e della sua conversazione, e che, potendolo fare, senza sembrare un maleducato, preferireste evitare di incontrarlo. E il vostro obiettivo, dunque, è di approdare sull'altra riva del laghetto e di sgattaiolare a casa alla svelta, senza dare nell'occhio, fingendo di non averlo visto. Lui, invece, sta morendo dalla voglia di stringervi la mano e fare 4 chiacchiere con voi. Risulta che conosce vostro padre e che conosce intimamente anche voi, ma ciò non vi fa sentire più attratti verso di lui. Dice che vi insegnerà lui a prendere le sue tavole per farne una zattera, ma vedendo che siete già abbastanza abili, benché fatta con le intenzioni più gentili, l'offerta sembra superflua da parte sua e vi sentite riluttanti a causargli disturbo accettandola. La sua smania di fare la vostra conoscenza, tuttavia, non si placa davanti alla vostra freddezza e il piglio energico con il quale scorrazza su e giù sulla sponda del laghetto per potersi trovare proprio nel posto in cui sbarcherete sono davvero lusinghieri. Se si tratta di un uomo tarchiato e asmatico, evitare i suoi approcci non sarà difficile. Ma se è uno di quelli giovanili e con le gambe lunghe, un incontro è inevitabile. Il colloquio comunque dura pochissimo e la maggior parte della conversazione viene sostenuta da lui, mentre voi limitate le vostre osservazioni a qualche esclamazione monosillabica e non appena potete sfuggirgli lo fate senza esitare. Mi dedicai per circa 3 mesi allo sport della zattera e dopo essere diventato sufficientemente abile, decisi di dedicarmi al canottaggio propriamente detto e mi iscrissi ad una delle società sportive del fiume Lia. Uscire in barca sul fiume Lia, soprattutto il sabato pomeriggio, vi rende presto abili nel governare e soprattutto nell'evitare di essere travolti da qualche villano o investito da una zattera. Inoltre offre molte occasioni per imparare il più rapido ed elegante modo di appiattirsi sul fondo della barca al fine di evitare d'essere scaraventato in acqua dai cavi di rimorchio delle imbarcazioni di passaggio. Ma non vi dà lo stile. Fu soltanto quando andai a remare sul Tamigi che acquistai uno stile impeccabile. Ora il mio stile è molto ammirato. La gente dice che è originale. George non si avvicinò all'acqua fino all'età di 16 anni. Lui e altri 8 gentiluomini circa della stessa età se ne andarono tutti insieme a Kew un sabato con l'intenzione di noleggiare una barca e remare fino a Richmond e ritorno. Uno di loro, un giovanotto zazzeruto di nome Joskin, che era andato un paio di volte in barca sulla Serpentine di Hyde Park, aveva detto che si sarebbero divertiti un sacco. La marea stava scendendo piuttosto in fretta quando arrivarono al pontile e soffiava un forte vento, ma senza preoccuparsene si scelsero una barca. C'era una fuoriscalmo a 8 posti ormeggiata e i ragazzi se ne invaghirono. Chiesero per cortesia di prendere quella. Il barcaiolo si era allontanato lasciando di guardia il suo ragazzo, che cercò di smorzare l'entusiasmo della compagnia per quella canoa e indicò invece un paio di imbarcazioni dall'aspetto molto confortevole adatte per le gite delle famigliuole. Tuttavia i giovanotti non si accontentarono. La canoa da corsa era il tipo di imbarcazione sulla quale pensavano di fare la migliore figura. Perciò il ragazzo del barcaiolo la mise in acqua e i giovanotti si sfilarono i soprabiti e si disposero a prendere posto. Il ragazzo suggerì a George, che anche allora era il più grosso del gruppo, di fare da quarto. George disse che ne sarebbe stato ben felice e andò subito a prendere posto a prua, dando le spalle alla poppa. Con un po' di pazienza riuscirono a farlo sedere al posto giusto e gli altri si imbarcarono. Il timone venne affidato a un ragazzo particolarmente nervoso, al quale la tecnica per governare una barca venne illustrata da Joskins, che prese il posto del capovoga. Agli altri compagni disse che quello che dovevano fare era semplicissimo. Dovevano imitare lui. Quel che accadde in seguito George non è in grado di descriverlo nei particolari. Ha il ricordo confuso di aver ricevuto un colpo violento, subito dopo la partenza, al fondo della schiena dall'impugnatura del remo del quinto vogatore, mentre il suo seggiolino spariva per incanto, lasciandolo seduto sulle assi del fondo. Notò inoltre come un'insolita circostanza che il vogatore numero 2 giaceva sul dorso con le gambe all'aria, apparentemente in preda a un attacco di convulsioni. Passarono sotto il ponte di Kew per traverso a una velocità di 8 miglia orarie e Joskins era l'unico che remasse. Ritrovato il seggiolino, George cercò di aiutarlo, ma non appena mise il remo in acqua, con sua grande meraviglia, questi scomparve sotto lo scafo, cercando di trascinarlo con sé. E il timoniere gettò nel fiume entrambi i frenelli e scoppiò in pianto. Come riuscissero a tornare a riva, George non lo seppe mai, ma non impiegarono più di 40 minuti. Una folla numerosa osservava con grande interesse lo spettacolo dal ponte di Kew e ognuno gridava ai giovanotti le più svariate istruzioni. Per 3 volte riuscirono a riportare l'imbarcazione al di là del ponte e per 3 volte furono trascinati di nuovo dall'altra parte. E ogni volta che alzando gli occhi il timoniere vedeva l'arco sopra la sua testa, scoppiava a piangere. George disse che quel pomeriggio non pensò che si sarebbe mai appassionato al canottaggio. Harris è più abituato a remare sul mare che sul fiume e sostiene che come esercizio il primo sia preferibile. Io non la penso come lui. Ricordo d'essere uscito l'estate scorsa con una barchetta a Eastbourne. Avevo già remato molti anni prima e credevo che me la sarei cavata benissimo. Ma scoprì di aver dimenticato completamente l'arte di vogare. Ogni volta che un remo era immerso nell'acqua, l'altro si agitava frenetico nell'aria. Per far presa con entrambi i remi, dovevo stare in piedi. Il lungomare era affollato di villeggianti, l'aristocrazia della città e delle campagne, e io dovetti sfilare davanti a tutti in quell'atteggiamento ridicolo. Andai ad approdare molto più avanti e ricorsi ai servigi di un vecchio barcaiuolo per tornare indietro. Mi piace veder remare un vecchio barcaiolo, specialmente se viene pagato a ore. C'è qualcosa di calmo e riposante nel suo metodo, del tutto scevro da quella fatica febbrile che ogni giorno di più diventa l'assillo della vita nel XIX secolo. Se una barca lo raggiunge e lo supera, la cosa non lo infastidisce minimamente, anzi, tutti lo raggiungono e lo superano, tutti quelli che vanno nella sua stessa direzione. La cosa contrarierebbe e irriterebbe molta gente. La sublime equanimità con la quale il barcaiolo pagato a ore affronta la situazione ci offre una stupenda lezione sull'ambizione e la superbia. Non è difficile imparare a remare quel tanto che basta per mandare avanti la barca, ma è necessaria una notevole quantità di pratica prima che ci si senta a proprio agio passando a remi davanti a qualche ragazza. È il ritmo ciò che preoccupa di più il principiante. «È davvero strano», dice, mentre disincaglia per la 20ª volta nel giro di 5 minuti il suo remo dal vostro. «Quando sono da solo, me la cavo benissimo». Vedere due principianti all'opera è spassoso. Quello che è a prua trova impossibile adeguarsi al ritmo dell'altro, che secondo lui rema in un modo stranissimo. Quello che rema a poppa si indigna e dichiara che da 10 minuti non sta facendo altro che adattare la propria vogata alle limitate capacità del suo compagno. Quello di prua si sente insultato e chiede a quello di poppa di non pensare a lui, ma di sforzarsi piuttosto di prendere un ritmo decente. «Ehi, vuoi che prenda io il tuo posto?» aggiunge con l'evidente convinzione che il suo spostamento a poppa metterebbe fine alla questione. Arrancano, sollevando spruzzi per un altro centinaio di yarde, con un successo sempre moderato, quando il segreto delle loro difficoltà si rivela all'uomo a poppa in un'illuminazione. «Ho capito qual è il problema», dice al compagno. «Tu hai i miei remi, passameli». «E io che continuavo a chiedermi perché non mi riusciva di combinarci niente», risponde il rematore di prua, rasserenato e ben contento dello scambio. «Adesso sì che le cose funzioneranno!» Ma le cose non funzionano affatto, nemmeno adesso. L'uomo a poppa deve allungare le braccia quasi fino a slogarsele per portare avanti i suoi remi, mentre l'altro, ogni volta che scia, viene colpito con violenza al petto dall'impugnatura dei suoi. Quindi i due scambiano di nuovo i posti e arrivano alla conclusione che il barcaiolo ha dato loro i remi di un'altra barca. E nell'inveire contro quell'uomo ritrovano l'intesa e l'armonia. George disse che un giorno gli sarebbe piaciuto navigare su una chiatta di quelle che si spingono con la pertica, tanto per cambiare. È una cosa che sembra più facile di quanto non sia, come per il remare. Si impara presto a governare l'imbarcazione, ma ci vuole molta pratica per farlo con dignità e senza imbarcare acqua con la manica. A un giovanotto di mia conoscenza capitò un incidente molto triste la prima volta che usò la pertica. Se l'era cavata così bene che diventò imprudente e cominciò a correre lungo la chiatta manovrando la pertica con una grazia non curante che risultava affascinante a vedersi. Correva a prua, puntava la pertica, si spostava all'estremità opposta come un uomo molto esperto. Uno spettacolo meraviglioso! E avrebbe continuato a essere meraviglioso se, sfortunatamente, voltandosi per ammirare il paesaggio, non avesse fatto un passo oltre il limite della chiatta. La pertica era saldamente conficcata nella fanghiglia del fondo e quindi lui vi rimase aggrappato mentre la chiatta andava alla deriva. Una posizione tutt'altro che dignitosa. Un ragazzino scortese che si trovava sull'argine strillò immediatamente a un compagno: «Vieni subito a vedere! Una vera scimmia sulla partica!» Io
Non potevo accorrere in suo aiuto, perché purtroppo non avevamo preso la giusta precauzione di portare con noi una pertica di ricambio. Non potevo far altro che restarmene seduto a guardarlo. Non dimenticherò mai la sua espressione mentre la pertica si inclinava inesorabilmente, trascinandoselo dietro.